Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Quinta parte. Sezione 4. E così passavano i mesi. Credevo che sarebbero stati mesi. Sono degli anni. Accadde allora una cosa impensata. Avevo girato per le vie fino al dicembre e mai nessuno mi aveva cercata. Non attiravo perché vestivo male e da vecchia, parlavo poco, ero una nullità grigia che si confonde senza spiccare. Neppure il mio parlare in pubblico mi aveva attirato amicizie. Solo delle anime erano andate a Dio. A me, povera voce che parlava di Dio, non era avvenuto nulla. E del resto non lo avevo desiderato, perché io lavoravo per lui solo. Chiusa in casa, cominciò la serie degli sconosciuti che mi vennero a cercare. Non è ancora finita. Anzi, sempre più si intensifica, imponendomi rude fatica di pazienza e di parola. Poco fa mi sono quasi messa a piangere per questo. Ho tanto bisogno di silenzio e di tranquillità e sono sempre disturbata. Arrivo quasi a svenirmi nella fatica di sentire tante voci e dover rispondere a tante parole. Ma pazienza. Una giovane signorina, una vecchia dama dell'aristocrazia, altri ancora. Chi li mandava? Ma dei conoscenti nessuno. Mie uditrici non erano. Vennero perché dissero che volevano conoscermi. E si è iniziato così questo apostolato spicciolo che dura ancora e che mi costa tanto di parole e di scritti. A metà luglio arrivò il nuovo parroco. Dal parroco partente avevo fatto fare l'intronizzazione del Sacro Cuore. Avevo ben bisogno di vivere come in una chiesa, posto che in chiesa non potevo andare più. Feci avvisare subito il nuovo parroco, che venne e mi portò la comunione il 28 luglio. Da Pasqua ero rimasta sempre senza. Il giorno di San Lorenzo stetti malissimo. Una cura sbagliata aveva aumentato il mio male. Da quel giorno peggiorai rapidamente. Nonostante tutta la buona voglia di fare, mi trascinavo ormai, esaurendo così le estreme riserve. Ma ebbi ancora modo di bere al calice della cattiveria umana, con l'atto indegno della sempre nemica presidente. Meno male che ero francescana convinta. Il mio serafico padre mi cantò l'inno del perdono per amore di Dio. Beati quelli che perdonano per tuo amore e soffrono pene e tribolazioni. Avevo chiesto il dolore e il dolore veniva da tutte le parti. Mi pareva di essere una cisterna in cui si adunassero le acque di molti canali. Vi era il canale della malattia, quello della calunnia, quello dell'indifferenza, quello dell'esigenza, quello dell'invidia. Tutti, tutti. Scrivi, frate Leone, pecorella di Dio, più di tutte le opere e i doni, con cui lo Spirito Santo decora l'anima nostra, è grande il patire pene e tribolazioni per amore di Cristo. In questo è la perfetta letizia. Io ero e sono con lo Spirito nella perfetta letizia, perché Gesù, trattandomi da amica sua, mi dà la gioia di soffrire volentieri per suo amore, pene, croci e ogni dolore. Nel dicembre, per un'altra cura ancor più sballata delle altre, a base di bromuri a dosi da cavallo e di sieri, mi ero ridotta tremante come per paralisia. Non sapevo neppur più scrivere, e io, di mente sempre così forte, avevo amnesie paurose. All'analisi risultò che perdevo fosfati nella dose del 70%. Allora ai ripari con altre cure sempre più ostrogote. Giù cardiazolo ad alte dosi, come per i matti. Intanto si era dottorato un nostro giovane amico che al 10 agosto mi aveva soccorsa durante la paurosa crisi. Volle visitarmi anche lui e sospese tutte le cure come micidiali. Ma lui partiva e io restavo e il curante insisteva. Allora andiamo avanti. Le crisi erano anche doppie nel dì. Una continua agonia. Ormai stavo molto a letto, alzandomi solo per fare le faccende di casa che non mi furono mai risparmiate finché mi ressi ritta. Cosa che avvenne il 1° aprile 1934. Un bel pesce d'aprile, vero? Ma le devo dire, a lei che è il mio padre spirituale, quello che non dissi a nessuno. Le cure erano asinesche e avrebbero peggiorato chicchessia. Ma io avevo un'altra cosa che mi faceva morire e vivere ad onta dei medici, ed era l'amore. Sfogliando, per trovare le date con maggiore esattezza, un diario che tenevo allora, trovo frasi infuocate che mi riportano il riflesso dell'ardore di quei giorni. Ho avuto un periodo di così intenso trasporto d'amore che mi pareva di vivere fuori di me, del mio povero essere così difettoso. Un serafino si era impossessato di me e mi avvampava delle sue vampe d'amore. Mi sentivo soffocare, tanto il cuore si dilatava nell'incandescenza. Cantavo con parole create da me su ritmi spontanei per dare uno sfogo al mio tormento. Avevo dato una musica anche al canto di Frate Sole. A molte poesie di Santa Teresina, ripetevo canzoni sacre, avevo bisogno di uno sfogo per non esplodere. La sera del 10 febbraio scrissi il mio canto dell'amore. O mio diletto, come ha sete di te l'anima mia, come ti va cercando per ogni dove con amorosa ansia. Oh, dove sei tu? Oh, chi mi può sollevare nell'ansiosa ricerca del mio bene? Vorrei parlare dell'amore che mi agita e mi opprime. Vorrei trovare altri cuori in cui versare la piena della dolcezza che mi gonfia il cuore. Ma, ahimè, il mondo è sordo e inerte alla grande voce dell'amore. È una delle croci più grandi degli amanti, questa, avere cuore, mente e parola piene del diletto e sentire l'indifferenza e l'ottusità che li circonda e imbavaglia. Sole col solo, sempre ansiose di te, amore, vivono queste anime in mezzo agli uomini e sono in un deserto perché gli uomini non le possono capire. E allora a te si volgono, a te lontano e a te presente nell'anima che adora, a te che solo le puoi comprendere e saziare nella loro grande fame. Oh, sazia tu questa insaziabile fame, tu che solo lo puoi, espanditi trabocca in esse che sono volte verso di te come avide bocche, come coppe che attendono d'essere colmate. Sommergile nell'onda del tuo amore, ardile nell'ardore della tua fiamma, annientale nel fulgore della tua potenza. Esse chiedono solo di essere da te immolate su un rogo spirituale che nel martirio le sublima. Vieni, diletto, vieni, non più tardare, l'anima mia ha sete di te. L'anima mia ti chiede l'amore, un sempre più rinnovato incendio d'amore. Soffre per te quest'anima mia, sente crescere la sua pena col crescere del suo amore. Eppure, mentre a distanti ti chiede pietà perché troppo ardente è la fiamma che trapassa il cuore, mentre ti chiede una tregua perché troppo violentemente l'investe l'amore, essa ti grida: vieni, vieni a chi ti adora. E che sarà mai l'amore nei cieli se sulla terra esso è tanto dolce? E che sarà mai l'incontro con te se a tanta distanza l'anima si liquefà al tuo fuggevole passaggio? E che sarà la conoscenza di te, amore eterno? Che sarà l'amore perfetto, l'eterno abbracciamento con te, se è tanto grande, potente, soave, profondo il mio povero amore di creatura? A me, il mio diletto, ed io a lui. Oh, non cercate, creature, di strapparmi da lui, non cercate frapporvi fra me e l'amato. Quando anche egli mi abbandonasse ed a me nascondesse il suo volto, io non cesserò per questo d'attenderlo ed amarlo. A lui, rivolta come fiore al sole, io starò, aspettando in pace la fine della prova, e più dolce sarà l'istante del ritorno, in cui nuovamente egli volgerà verso la sua schiava il suo divino riso. Nulla sulla terra può sviarmi da lui, perché egli è dolcezza, egli è bontà, egli è luce, egli è calore, egli è vita, egli è conforto, egli è beatitudine, il dolce Cristo che mi ha rapito il cuore. Per lui e in lui diviene dolce ogni tormento, in lui si calma ogni angoscia, da lui ogni debolezza trae vigore. Egli è l'amato, egli è il mio amore. Come vede, a distanza di 9 anni io ripeto le stesse cose. Sono quelle, e non possono variare. Dovrei impazzire o divenire preda del demonio per cambiare, ma spero che Gesù non lo permetterà mai. Mi affido a lui. L'ardore cresceva sempre. Sfogliando il mio diario dopo tanti anni, trovo l'inno di gioia nel dolore farsi sempre più alto. Venne la Quaresima, la settimana di passione, la settimana santa. A Maria, che non poteva mai più andare da Gesù crocifisso, venne Gesù crocifisso. Uno scultore portò una grande croce di marmo nero con un magnifico Cristo in marmo di Carrara. Era una vera opera d'arte di una espressività potente. Voleva venderlo perché aveva bisogno di denaro per una cura oftalmica. Stava accecando. Si era rivolto a noi perché lo mostrassimo a persone amiche, fra cui la contessa Melzi de Rille, nella speranza di trovare il compratore. Feci adagiare il Cristo sul divano, ora letto di Marta. Allora la stanza era ancora salotto. Vi rimase per tutta la Quaresima e fino al giorno dopo Pasqua, se non erro. Io andavo da lui tutti i momenti, con la scusa di ritirarmi nella stanza silenziosa dove non arrivava odore di carbone. In realtà andavo per amarlo. Quanti baci su quel marmo freddo che rappresentava il mio Dio. Mi inginocchiavo a fianco del divano e gli parlavo per ore intere, ascoltando la voce che mi rispondeva, venendo dal profondo dei cieli a suonarmi in cuore. Fossi stata molto ricca, avrei comperato io quel lavoro. Era così naturale quel volto solcato dal dolore e scavato dalla morte. Quell'abbandono delle membra e quel torace dilatato dall'ultimo anelito dopo l'estremo grido. Aveva la mano sinistra serrata sul chiodo, come se il crampo finale l'avesse rattrappita così, e la destra invece, col pollice, l'indice e il medio ben stesi, quasi per benedire ancora. L'amore cresceva nel contemplare il mio Dio morente, cresceva tanto da darmi un tormento fisico che culminò il Venerdì Santo. Ho creduto morire col petto squarciato, tanto fu forte l'amore. Ho sentito lacerarmi dentro qualcosa, come se una lancia mi frugasse nel petto. Deve però essersi realmente lacerato qualcosa, perché anche i sapienti esculapi arzigogolavano sopra una lesione che si intuiva essere nel mediastino o fra questo e il cuore e di cui non sapevano dare spiegazione. Credo che solo la mano di chi mi aveva ferita medicò la ferita stessa in maniera che rimanesse senza uccidere. Lo credo perché quel dolore, superiore a quanto possa essere sopportato da creatura umana, lo risento, specie nelle ore di più alta fusione con il mio Signore. Lo credo perché nessun rimedio umano è atto a calmarlo. Lo credo perché non manca mai, quando raggiungo una forza così assoluta nella preghiera, da strappare una grazia al cielo. Lo credo perché di colpo scompare a grazia ottenuta, salvo tornare nelle ore di più intenso amore e di più intensa preghiera, sempre più vasto. Fosse un dolore umano, sarebbe cosa da impazzire. Pochi giorni avanti di provare quello spasimo soavissimo e crudelissimo, avevo composto una preghiera che dicevo dopo quella di San Francesco. Signor mio Gesù Cristo, due cose ti prego, tu mi faccia prima che io muoia. La prima, di sentire nell'anima e nel corpo mio, quant'è possibile, quel dolore che tu, dolce Gesù, sostenesti nell'ora della tua acerbissima passione. La seconda, di sentire nel cuor mio, quant'è possibile, quello straordinario amore, del quale tu, figliol di Dio, è riacceso tanto da sostenere volentieri una così grande passione per noi peccatori. La mia al Serafico Padre era così composta. O Padre mio San Francesco, per quell'amore con cui Cristo ti amò e tu amasti Lui, dammi, ti prego, la sofferenza e l'amore che impetrasti per te stesso. Non ti chiedo la gloria visibile delle stimmate delle quali non sono degna, ma la compartecipazione intima alle pene e all'amore di Gesù e tuo, a ciò che io, a imitazione vostra, muoia d'amore per il Dio e per le anime. Il buon Dio mi dava quanto avevo chiesto. La ferita interna che era pena e amore, la ferita che m'avrebbe condotta alla morte, dopo un mare di dolore valicato con tanta volonterosità per il Signore e le anime. Oh, posso ben dirlo, il mio Signore non mi ha mai negato quanto gli ho chiesto. Avendo pietà della mia piccolezza, avendo compassione della mia vita senza nessun sollievo di gentilezze dai parenti, avendo condiscendenza per il mio buon volere che era tutto quanto potevo dargli, mi ha sempre colmata di tenerezze, di doni, di pensieri delicati, quali solo un padre amoroso e uno sposo amorosissimo possono dare. M'ha dato molto di più di quanto io stessa gli chiedessi. S'è sempre curvato attento ad ascoltare non solo le mie domande, ma anche i desideri inespressi, e li ha resi realtà. Amavo i fiori e non potevo comperarli. Ebbene, il mio cortiletto era un vero canestro colmo di fiori trovati per via. Bulbi di Ireos, violette, gerani, le cui talee gettate da chissà chi, attecchivano subito dando fiori su fiori. Avevo trovato un rimettiticcio di passiflora, uno dei miei fiori preferiti, ed era divenuto pianta rigogliosa. Rose, mughetti, fresie, violette, gerani di tutte le qualità pelargoni, iris bianchi e violacei, garofani, avevo di tutto, e in tutti i mesi dell'anno. Chi veniva strabiliava. I miei 40 e più vasi erano tutti in fiore. Le piante mi si empivano sempre di corolle come per un'eterna primavera. Ora, da quando io sono a letto, sono tutti morti. Amavo le colombe e avevo potuto averne delle razze bellissime che mi amavano con una tenerezza umana, meglio che umana. Ora sono morte quasi tutte e inselvatichite. Desideravo gli uccellini e Gesù me li fornì sempre e li fornì in modo che mamma non poté imporre il suo no. M'era morto il cane e ne soffrivo perché, inferma come sono, ho desiderio di una compagnia fedele nelle lunghe notti e nelle ore in cui sono sola durante il giorno. Ed ebbi chi mi diede il cane. E su, 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 nelle piccole gioie materiali e nelle grandi cose spirituali, sempre il buon Gesù mette nella mano della sua piccola schiava d'amore i suoi doni. Grazie per tanti che mi dicono di pregare e grazie spirituali per me e conforti a non finire. Forse fa così, perché solo lui sa cosa soffro. Lui e io lo sappiamo con esattezza. Tutti gli altri sono ben lontani dalla realtà del mio soffrire. Dandomi sempre tutto quanto io gli chiedevo, mi dette anche la ferita interna che non si vede, ma che duole come una lancia uncinata, infuocata, che strappi e bruci le carni più vive. Se il Venerdì Santo del 1930 io ebbi la mia prima ora di agonia insieme al Cristo, nel 1934, il Venerdì Santo, io fui trapassata dall'amore nel contemplare il mio Gesù sulla croce. Quando potei alzarmi, scrissi questa pagina che dico spesso, e specie nelle ore di maggior soffrire o nel tempo quaresimale. Egli è l'uomo dei dolori, il diletto del cuore mio. Per somigliare a Dio, devo soffrire io pure. A me dunque, a me venite, o care spine, o dolci chiodi. Me colpite, che la sposa vuole ornarsi dei gioielli del suo re. Vedi, come languido è il suo sguardo, come arsa è la sua bocca mentre prega sulla croce per la ria umanità. Odi tu, cuor mio, la voce mormorare fra i singulti le parole dell'amore. Egli muore per noi e perdona e promette il paradiso e chinando il dolce viso, sizio, dice, e attende da noi pietà. Alle labbra benedette, al tuo cuore sofferente, quali cure posso darti per calmare l'estremo affanno? Con quale balsamo al tuo petto dare sollievo, o Redentore? Con il tuo fedele affetto e il generoso tuo soffrire, a me venite, dolci spine e cari chiodi. me cingete, me colpite, me inchiodate al duro legno. Sul mio petto e sul mio cuore posi il capo del mio re. Col mio affetto e col mio amore voglio tergere il suo pianto, dissetare la sua febbre, confortarne l'agonia. Benedetto sia il dolore che mi rende uguale a te. Benedetta sia la croce che mi innalza sino al cielo. Benedetto sia l'amore che dà ali al mio soffrire. Benedetto sia quel giorno che il tuo sguardo m'ha ammaliata. Più beato sia il momento che a te m'ha consacrata. Ma serafico è il tormento che mi unisce, o Redentore, alla croce, al dolore, per la gloria, o Dio, di te. Oh, a me venite, dolci spine, cari chiodi, me ornate, in me scolpite la sembianza del mio re. Vieni, vieni, duro legno della croce, insanguinato, tu solo, a mio sostegno, io voglio cercare quaggiù. Su nel cielo, fra gli splendori, non più languido e gemente, ma eterno e risplendente, m'attende il Redentore. A lui, ornata della croce, cinta il capo di sue spine, consumata dal suo amore, volerò un dì. E fra gli angeli osannanti e serafici fulgori, i tormenti ed i dolori in tante gemme egli muterà. Benedetto sia il dolore, benedetta sia la croce, benedetto sia l'amore che in cielo si compirà. Scrivere così, solamente scrivere, non sarebbe nulla di meritevole, anzi un vano esercizio di parole. Ma io quelle parole le convalidavo e le convalido col mio dolore che amo molto più di me stessa. E ciò dà valore a quel grido scritto in un momento di unione profonda al mio re crocifisso. I mali sono andati aumentando in numero ed in profondità, ma io non ho mutato il mio canto e sempre dico benedetto il dolore, la croce, l'amore. E sempre invoco a me le spine, i chiodi, i flagelli, poiché ciò che il mondo sfugge costituisce il mio riposo. Perché più cresce la stretta del soffrire e più aumenta la pace e la beatitudine. E per ogni fibra che si spezza e per ogni forza che si annulla, io sento che si aggiunge una cellula al mio nuovo io che vivrà in cielo, poiché il cielo è di coloro che seppero morire alla carne prima che la carne morisse a noi. Soffro col Cristo e con Lui sarò glorificata. La sua vita e la sua passione si manifestino in me, che non chiedo che di rimanere confitta sulla croce, su quella croce che è follia per i figli della perdizione, ma è una forza divina per quelli che sono entrati nella via della salute, come dice l'Apostolo dalla parola incisiva e il cuore ardente. Due giorni dopo quel momento di estasi e dopo quel grido di desiderio che mi squarciò il petto, io fui confitta in croce. Cristo ne scendeva nella gloria della sua risurrezione. Io vi salivo per amore dei miei più cari amici, Gesù e le anime. Avevo sforzato me stessa per non mettere malinconia a papà con lo stare a letto proprio quel giorno, ma non mi reggevo ritta. Udii da una radio vicina la benedizione papale impartita dopo la canonizzazione di Don Bosco. Con questo viatico andai a letto. Ormai avevamo adattato a stanza da letto il salotto e io vi presi possesso e vi sono ancora. Una novena di anni. Quanti ancora ne avrò da passare? Mi pare d'esser prossima a finire, ma chi si abbandona a simile speranza che fu delusa tante volte ormai? Bene, sia fatta una volta di più la tua volontà.